Allora, 3 settimane fa abbiamo iniziato una nuova serie di sermoni basati su 7 frasi che Gesù ha detto quando era sulla croce. Nel primo detto Gesù prega per le persone intorno a loro, intercede per loro affinché Dio Padre le possa perdonare. Spesso queste parole vengono intitolate parole di perdono. Sabato scorso abbiamo visto il secondo detto di Gesù, sono in ordine cronologico, in cui Gesù rassicura un ladrone che è crocifisso con lui sulla croce, che anche lui sarebbe stato in paradiso con Gesù. E spesso queste parole si chiamano parole di salvezza, perché una persona, un peccatore, viene assicurato di essere stato salvato. Quest'oggi guarderemo alle parole che Gesù dice a sua madre Maria e al suo discepolo Giovanni. Spesso queste parole vengono chiamate parole di affetto e vedremo perché vengono chiamate così. Leggiamo Giovanni 19, da 17 a 27, anche se poi ci soffermeremo sugli ultimi 3 versetti. Presero dunque Gesù ed egli, portando la sua croce, giunse al luogo detto del Teschio, che in ebraico si chiama Golgota, dove lo crocifissero assieme ad altri 2, uno di qua, l'altro di là e Gesù nel mezzo. Pilato fece pure un'iscrizione e poi sulla croce verrà scritto Gesù il Nazareno, il re dei Giudei. Molti giudei lessero questa iscrizione perché il luogo dove Gesù fu crocifisso era vicino alla città. E l'iscrizione era in ebraico, in latino e in greco. Perciò i capi sacerdoti dei giudei dicevano a Pilato: non lasciare scritto il re dei giudei, ma che gli ha detto io sono il re dei giudei. Pilato rispose: quello che ho scritto, ho scritto. I soldati dunque, quando ebbero crocifisso Gesù, presero le sue vesti e ne fecero 4 parti, una parte per ciascun soldato. Presero anche la tunica, che era senza cuciture, tessuta per intero dall'alto in basso. Dissero dunque tra di loro: non stracciamola, ma tiriamo a sorte a chi tocchi, affinché si adempisse la scrittura che dice: hanno spartito le mie vesti, hanno tirato a sorte la mia tunica. Presso la croce di Gesù stavano sua madre e sua sorella di sua madre, Maria di Cleopa e Maria Maddalena. Gesù dunque, vedendo sua madre e presso di lei il discepolo che egli amava, disse a sua madre: donna, ecco tuo figlio. Poi disse al discepolo: ecco tua madre. Da quel momento il discepolo la prese in casa sua. Guarderemo questi ultimi 3 versetti in cui Gesù dice: donna, ecco tuo figlio. E poi disse al discepolo: ecco tua madre. Allora, a una prima lettura potremmo chiederci: che cosa impariamo da queste frasi? Che cosa c'è di importante? Nel primo detto, nella prima preghiera, abbiamo visto c'è veramente tanto, una preghiera che conosciamo, delle parole molto significative, ricche di significato. Nel secondo, un evento che conosciamo benissimo, una promessa meravigliosa di Dio. Ma qui c'è un figlio che dice a sua madre: da oggi in poi tu sarai con Giovanni. E a Giovanni dice: da oggi in poi tu ti dovrai comportare verso di lei come che fosse tua madre. Dov'è la lezione per noi? Cosa c'è da imparare per noi? È una frase semplicissima. È una frase normale, umana, che più umana non si può in un certo senso. Però siccome abbiamo a che fare con la Bibbia, con la parola di Dio, anche frasi che sembrano a una prima lettura insignificanti e senza molta importanza diventano ricche di insegnamenti anche per noi. Quindi una frase semplicissima, ma purtroppo una interpretazione sbagliatissima. Allora, siamo in Italia, la religione fondamentale è quella cattolica. E cosa fa la Chiesa cattolica quando legge un versetto così? La allegorizza, la spiritualizza. E cosa dicono? Qual è l'insegnamento di questo verso secondo il papato, secondo la Chiesa cattolica? loro dicono: ecco qua che Gesù affida la sua chiesa, rappresentata da Giovanni l'apostolo, nelle mani di sua madre. Ok? Quindi dicono: la chiesa è nelle mani di Maria, quindi Maria si preoccupa e benedice la chiesa al posto di Gesù o nelle veci di Gesù. Questo è l'insegnamento. Okay, dove lo leggono è un mistero per me, perché vedremo che non è così, perché Maria non riceve nessuna responsabilità qui, anzi l'opposto, Maria ha bisogno che qualcuno si dia da fare per lei. Dobbiamo stare attenti quando leggiamo la Bibbia che non spiritualizziamo, che non la leggiamo cercando di vedere nella Bibbia quello che ci fa comodo a noi o confermare quello che noi crediamo. Ma quello che noi crediamo deve sempre essere vagliato, esaminato alla luce della Scrittura. Quindi, se non è Maria che conta qui, se non c'è questo insegnamento, che cosa impariamo da questi due versetti, da questi tre versetti, da queste due espressioni di Gesù? Donna, ecco tuo figlio, ecco tua madre. Ci sono quattro lezioni che io vorrei considerare con voi. La prima riguarda proprio la madre di Gesù, Maria. Ok? La prima cosa che voglio che notiate è il suo bisogno. Avete notato quando leggete i Vangeli che di Giuseppe non si parla più, a parte quando Gesù viene promesso, quando Gesù nasce? È molto probabile che Maria fosse vedova a quel punto lì, che Giuseppe fosse morto e che Gesù, che era figlio di un falegname, aveva imparato il lavoro di falegname, e come primogenito si occupasse dei bisogni finanziari di sua madre. Non esisteva l'INPS ai tempi, non esisteva la pensione, i figli si occupavano dei genitori, specie di quelli che erano vedovi. E quindi Gesù, essendo il primogenito, aveva la responsabilità, secondo quella cultura, di occuparsi dei bisogni di sua madre. Ok? Quindi Maria, invece di essere colei che benedirà la Chiesa, è una persona del bisogno. Perché? È vedova, quindi non c'è un marito che provvede per lei. Ed ora il suo primogenito, che fino a quel momento si è occupato di lei, sta morendo. Quindi, se non succede qualcosa, se qualcuno non interviene, Maria sarà in grossi problemi. Dovrà fare l'elemosina e sperare che qualcuno le faccia del bene. Quindi Maria è una donna nel bisogno. Non è una donna che elargisce grazia, è una donna che ha bisogno di grazia. Così come quando è rimasta incinta, non è che lei ha elargito grazia, ma lei ha ricevuto grazia da Dio, che gli ha dato il privilegio di essere la madre del figlio di Dio. Quindi una donna nel bisogno. In più notate dove si trova. Si trova presso la croce di Gesù, versetto 25. Allora, in italiano non c'è, ma nell'originale c'è un ma. Quindi c'è un contrasto che viene fatto con quello che precede. Cos'è che precede? Ci sono i soldati romani che stanno svergognando Gesù, dividendosi i vestiti di Gesù e facendo a sorte per la tunica. Quindi tutti intorno a Gesù ci sono persone che prendono in giro Gesù. Anche gli amici di Gesù si tengono a distanza da Gesù, non vogliono stare vicini a Gesù. Invece Maria si trova presso la croce, non come gli altri per prendere in giro, ma con affetto, con amore. Si trova in un posto di onore, in un posto di adorazione. In questo senso Maria è un esempio per noi. Maria si fa trovare, nonostante l'umiliazione che Gesù stava vivendo, lei non ha vergogna di associarsi a Gesù, non ha paura che altri possano associarla a Gesù, ma siccome ama Gesù, ricordiamoci che è suo figlio, lei si fa trovare con Gesù, un esempio anche per noi. I suoi discepoli di Gesù se ne erano andati via, Maria con sua sorella, con Maria Maddalena e con Giovanni sono invece presso la croce, sono lì a una distanza che Gesù li può vedere e trovare incoraggiamento dalla loro presenza. Pensate quanto è bello avere qualcuno vicino a noi quando le cose non vanno bene, quando nessuno ci vuole più, quando nessuno è disposto a sostenerci, avere qualcuno che è lì, anche se non dice niente, che però è lì, qualcuno che ci dimostra amore con la propria presenza. E Maria non può fare nient'altro ma essere lì presente, e lei decide di essere lì. Il suo posto quindi è un esempio per noi, però anche le sue sofferenze. Allora, quando Gesù è nato, Maria e Giuseppe hanno portato Gesù a Gerusalemme per farlo circoncidere, e in quell'occasione hanno incontrato un uomo, Simone, un uomo di Dio, e questo uomo fa una profezia riguardo di Gesù e dice questo: ecco, egli è posto a caduta e a rialzamento di molti in Israele, come segno di contraddizione, e a te stessa una spada trafiggerà l'anima. Allora, spesso quando leggiamo questa profezia pensiamo al fatto che Gesù sarebbe diventato una pietra d'inciampo per i suoi nemici e un salvatore per chi credeva in lui. Però Simone dice qualcosa a Maria: questo figlio che tu hai ricevuto in maniera così miracolosa sarà per te qualcosa che ti farà soffrire. A te una spada trafiggerà l'anima. Allora, molti di noi sono genitori. Che cos'è che può trafiggere i nostri cuori più di perdere i nostri figli? Nient'altro, è la cosa peggiore che può capitare a un genitore. E Maria, con tutte le sue limitazioni teologiche, lei sta perdendo un figlio. Lei sta perdendo il suo primogenito, qualcuno che lei ama come se stessa. E quindi lei sta soffrendo nel vedere suo figlio trattato ingiustamente, suo figlio punito, che soffre una morte vergognosa, terribile e crudele. E lei è lì, lo vede morire, non può fare niente, che è la cosa forse peggiore come genitori, non poter fare nulla per aiutare i nostri figli. E lei è lì che soffre vedendo suo figlio soffrire. Quindi, la madre di Gesù. Il secondo aspetto è il discepolo di Gesù. E lui non si chiama Giovanni, ma è Giovanni, è l'autore di questo Vangelo. E lui si chiama in questo libro, in questo Vangelo, il discepolo che egli amava. Lui si fa chiamare così, si chiama così. Io sono quello che era amato da Gesù. E vedremo che questa è una cosa molto importante. Allora, la prima cosa riguarda Giovanni è che lui si è pentito, il suo pentimento, perché all'arresto di Gesù erano tutti andati via, erano tutti scappati. Noi pensiamo che tutti sono stati bravi tranne Pietro e Giuda. Giuda ha tradito Gesù, Pietro l'ha negato, tutti gli altri sono fuggiti e l'hanno abbandonato, tutti, Giovanni compreso. Più in là troveremo che Giovanni e Pietro seguiranno Gesù da lontano, andranno dove Gesù è processato e saranno nel cortile e seguiranno a distanza, non troppo vicino. Però a questo punto Pietro dov'è? Giovanni dov'è? È vicino a Gesù, è con Maria, con la zia di Gesù, con la sorella di Maria, con Maria Maddalena, presso la croce. Non è più lontano, a distanza, non è più fuggito lontano da Gesù, è tornato a Gesù. Ha capito di nuovo chi Gesù è e che lui ha bisogno di Gesù. E quindi si fa trovare presso la croce. In più notate la sua obbedienza. Gesù gli dice: donna, ecco tuo figlio. Poi al discepolo: ecco tua madre. Giovanni ci dice al versetto 27: da quel momento il discepolo l'ha presa in casa sua. Da un lato vediamo che lui si pente, Gesù lo riporta nel servizio, lo reintroduce nel servizio, lo riaccetta a servire, e lui ubbidisce. Gesù non gli chiede dagli da mangiare quando ha bisogno o dagli una pensioncina così che lei si possa arrangiare. Gli dice: lei sarà per te tua madre, ti dovrai occupare di lei come ti occupi di tua madre. Ai tempi voleva dire dovrai occuparti dei suoi bisogni. E Giovanni lo fa, se la porta a casa. Non è che gli dà qualche soldino o gli porta da mangiare ogni giorno, la porta a casa sua, la fa vivere in casa sua, la serve tutti i giorni, si occupa di lei tutti i giorni. La tratta come sua madre, fa quello che Gesù gli ha chiesto. E in un certo senso vediamo che il pentimento di Giovanni non è solo emotivo, temporaneo, è un pentimento reale, sincero, perché è provato da dei frutti, ci sono frutti di ravvedimento. E qual è il frutto del ravvedimento? È l'ubbidienza. Quando ci ravvediamo dei nostri peccati, quando ci pentiamo del male che facciamo e torniamo a Gesù come ha fatto Giovanni, il risultato di quel pentimento sarà che facciamo quello che Gesù ci chiede. Odiamo il peccato, amiamo la verità e la giustizia e faremo quello che Gesù ci comanda. Giovanni si pente sinceramente, torna a Gesù, viene reinserito da Gesù, viene richiamato da Gesù al servizio e lui risponde a quella chiamata con obbedienza. Quando cadiamo, come Giovanni, dobbiamo tornare a Gesù, pentirci dei nostri errori e ripartire da zero e fare quello che Gesù ci chiede di fare. Quando torniamo a Gesù, lui ci riceverà ogni volta. Ce l'ha promesso. E quindi quando lui ci riceve, come suoi figli, come suoi servi, come suoi fratelli, la nostra responsabilità, la nostra risposta a quel perdono, a quella grazia, è quello di ubbidire e di fare quello che lui ci chiede di fare. Il terzo aspetto che è molto interessante, che sfugge, è l'umanità di Gesù. Gesù è uomo. A volte dimentichiamo questo, pensiamo che Gesù è Dio, ed è giustamente perché Gesù è Dio. Però è anche uomo. Non era 50% Dio, 50% uomo. Gesù era 100% Dio e 100% uomo. C'è un mistero nella persona di Gesù che secondo alcuni è ancora più complicato della Trinità stessa. Perché in colui che è Dio, colui che ha creato ogni cosa, colui che sostiene ogni cosa e a cui tutto tende, è uomo. Colui che per natura è infinito, ora si trova in una località finita, limitata. Colui che per natura è onnipresente, adesso è sulla croce. Colui che per natura non ha bisogno di niente e nessuno, che è immortale, sta morendo su una croce. Non possiamo capirlo. Possiamo solo accettarlo, riceverlo per quello che è. Ma qui Gesù si rivela in particolare come uomo. Ha una madre. Dio non ha una madre. Eppure Gesù ha una madre. Non era una finta, non è che Maria era semplicemente un utero in affitto. Maria ha donato i suoi geni a Gesù. C'erano dei legami genetici, fisici, che legavano Gesù a Maria. La sua natura umana veniva da Maria. Ed era sua madre. E lui era suo figlio. Ma c'è un secondo aspetto. Il discepolo si fa chiamare il discepolo che egli amava. Ah, pensate un attimino a questo. Gesù come Dio amava tutti i suoi discepoli allo stesso modo. Come Dio Gesù amava Pietro, Giovanni, Giacomo, Bartolomeo allo stesso modo, nessuna differenza. Come Dio. Ma essendo lui uomo, aveva delle persone che gli erano più vicine, a cui si era legato di più. Quindi ad esempio abbiamo tre, Pietro, Giacomo e Giovanni, che sono sempre con Gesù, quando gli altri magari sono tenuti a distanza. Erano tre persone che Gesù amava in maniera particolare e voleva stare con loro in maniera particolare. Giuda viene chiamato amico. E quando Gesù dice la parola amico, non fa finta. È quello che Gesù prova per quella persona, amico. Giovanni era speciale per Gesù, come uomo, no, non come Dio, come uomo. Gesù aveva un attaccamento particolare a Giovanni, al punto tale che Giovanni poteva dire: io sono il preferito di Gesù. Lui si sedeva a fianco a Gesù quando c'era da mangiare, era abbracciato a Gesù, era un amico vicinissimo. Non come Dio, come uomo. Lo sappiamo, siamo umani, non abbiamo lo stesso livello di amicizia con tutti, anche all'interno della Chiesa. Gesù non ci chiede di essere amici allo stesso modo con tutti, ci chiede di amarci tutti, di servirci, di aiutarci. Ma ci sono delle persone che Dio ci dona che sono speciali, che sono amici, che sono un dono che Dio ci fa. Persone che noi amiamo in una maniera particolare e intima, a volte senza alcun motivo. Giovanni era migliore di nessun altro. Però lui dice: Gesù mi amava. Io sono il discepolo che Gesù amava. E questo ci dimostra che Gesù era uomo al 100%, con una madre, con delle emozioni, degli affetti, dei desideri che sono tipici di noi uomini. La differenza, senza peccato. Noi spesso amiamo qualcuno in maniera particolare a scapito di altri. Gesù poteva amare i suoi discepoli e amare particolarmente Giovanni, senza fare nessuna gelosia o invidia o niente. Gesù era uomo. E l'aspetto dell'umanità di Cristo è fondamentale, perché se Gesù non fosse diventato uomo, non poteva salvarci. Doveva essere un uomo a morire per i nostri peccati, per i peccati degli uomini. Doveva essere un uomo che doveva obbedire la legge, rispettare la legge, al posto degli altri uomini. Doveva essere un uomo a mediare tra Dio e gli uomini. E infatti Paolo dice che c'è un solo mediatore fra Dio e gli uomini, l'uomo Gesù Cristo. Doveva anche essere Dio, ovviamente, però doveva essere uomo. E Dio ha provveduto in Cristo, nel suo figlio divino, qualcuno che poteva essere uomo e salvarci. Quindi la madre di Gesù, il discepolo di Gesù, l'umanità di Gesù e infine l'attitudine di Gesù. L'attitudine di Gesù verso il suo Padre Celeste. Allora, Gesù è venuto su questo mondo, dice Giacomo, si dice Paolo, sotto la legge. Gesù è venuto sotto la legge. Gesù si è messo, lui che è il legislatore, si è messo sotto la legge. Perché? Perché noi siamo sotto la legge, come uomini. Siamo sotto la legge di Dio. Abbiamo fallito nell'ubbidire quella legge e quindi Dio ha mandato suo figlio, lo ha fatto diventare uomo, lo ha messo sotto la legge affinché lui ubbidisse la legge al posto nostro. E Gesù sta ubbidendo la legge. Il quinto comandamento cosa dice? Onora tuo padre e tua madre. Paolo dice: questo è il primo comandamento compromesso. Gesù si sta onorando sua madre, provvedendo ai suoi bisogni. Lui sta ubbidendo la volontà di suo padre, ubbidendo i 10 comandamenti, ubbidendo i comandamenti di suo padre. Ricordatevi che lo sta facendo al posto nostro, perché noi, per essere giusti davanti a Dio, dobbiamo ubbidire alla legge, ma non ci riusciamo. E quindi Gesù lo sta facendo per noi. Quindi Gesù ubbidisce la legge, la sua obbedienza viene imputata per fede a quelli che credono a Gesù. Quindi se io credo in Cristo, se tu credi in Cristo, questa obbedienza di Gesù alla legge diventa la tua obbedienza. E quindi Dio ti trova senza colpa, ti trova obbediente, non perché tu sei obbediente, ma perché Gesù ha obbedito al posto tuo. La sua giustizia, che lui ha ottenuto durante la sua vita, la sua obbedienza diventa la nostra quando crediamo in Lui. Quindi Lui ama suo padre, obbedisce alla legge di suo padre, rispettando tutti i suoi comandamenti. Poi c'è l'attitudine di Gesù verso sua madre. Gesù sta morendo sulla croce. Gesù è in agonia spirituale e fisica. Eppure, ancora una volta, si sta occupando degli altri. Prima, in generale, i peccatori intorno a lui, poi il ladrone sulla croce, adesso sua madre. Anziché pensare a se stesso, pensa agli altri. E in questo caso sua madre la sta onorando, la sta servendo, le sta mostrando cura, affetto e amore. Gesù è suo figlio e le sta dando l'onore che sua madre merita. Non perché lei fosse perfetta, lui era perfetto, ma lui ama sua madre, la onora e si occupa di lei. Allora, c'è una cosa importante qui. Io sono stato cresciuto nella mia chiesa con questo detto: ama Dio prima e poi la tua famiglia. Non ci credo più, perché io non posso amare Dio e trascurare la mia famiglia. Giovanni lo dice: non posso amare Dio se non amo il mio prossimo. Io amo Dio se amo il mio prossimo. Non è una dicotomia, non esiste questa divisione che noi facciamo. Non esiste. Io non posso dire di amare Dio e non amare i miei genitori, amare mia moglie, amare i miei figli. No, non esiste. È una contraddizione in termini. Dio non ci chiede questo. Alle volte Dio nella sua sovranità ci chiede di fare decisioni che ci separano dalla nostra famiglia. Alle volte, per molti fratelli nel mondo musulmano, devono dire addio alla famiglia perché la famiglia li perseguita e devono scegliere Dio anziché la famiglia. Ma in generale, solitamente, Dio non ci chiede questo. La famiglia è qualcosa che Dio ha istituito, è dalla creazione che Dio ha creato la famiglia. E vediamo quanto questo sia importante, perché Gesù onora la sua famiglia, onora sua madre, onora suo padre. Quindi noi dovremo amare quella famiglia che Dio ci ha dato. Un'altra cosa per noi italiani, specie per noi che siamo maschi, noi siamo i figli di mamma spesso in Italia. Ho molti amici americani che loro sono scioccati dal modo in cui noi dipendiamo dalle nostre mamme fino a 40 anni. Noi riceviamo tanto dai nostri genitori. Spesso ci fanno la casa, ci pagano il matrimonio, ci stanno le camicie, ci danno da mangiare, ci vogliono i bambini. Dipendiamo tanto da loro. E loro spesso lo fanno con piacere. Ma cosa facciamo noi per i nostri genitori? Chissà perché pensiamo che onorare i genitori finisce quando siamo maggiorenni. Quando siamo piccoli dobbiamo obbedire, fare quello che ci dicono, rispettare, onorarli. Quando poi siamo grandi li possiamo rispondere male, mandarli da un'altra parte e ignorarli. Spesso lo facciamo. Quando cresciamo ignoriamo i nostri genitori, non sono più parte della nostra vita. Ora è vero che c'è un momento che dobbiamo lasciare il nido materno e paterno, iniziare la nostra casa, ma questo non vuol dire che dobbiamo ignorarli o trascurarli o non volerli più bene. Gesù sta onorando sua madre. Gesù ha 33 anni a questo punto e Gesù fino a quel momento l'ha dato da mangiare e adesso è un punto di morte, sta provvedendo per i suoi bisogni e noi dovremmo fare lo stesso. Ci danno tanto, dovremmo dargli tanto quando loro hanno bisogno di noi, come ha fatto Gesù. Dobbiamo essere seguaci di Cristo, dobbiamo onorare i nostri genitori così come ha fatto Gesù. E infine, verso il discepolo, l'attitudine di Gesù verso il discepolo. Giovanni ha deluso Gesù, il discepolo che lui amava è fuggito come tutti gli altri. Giovanni torna a Gesù, ma non ci dice come sia tornato, se gli ha detto qualcosa. Era lì però, e quell'essere lì era stato sufficiente a Gesù per reinserire Giovanni nel ministero. Come quando Pietro ha negato Gesù, vi ricordate? Gesù non ha detto niente a Pietro, ha solo guardato. E quello sguardo ha fatto piangere Pietro. Quando poi, più in là, Gesù parla con Pietro, che lo fa, lo rassicura che sarebbe tornato nel ministero, è Gesù che prende l'iniziativa. Pietro dice che, gli dicono, dice Giovanni, Gesù è sulla spiaggia, loro sono sulla barca. Pietro come, si butta come solito, per primo in mutande, si butta, nuota, poi non dice niente a Gesù. Non chiede scusa, non chiede per niente, però è lì, presso Gesù. E Gesù allora lo perdona e lo reinserisce nel servizio. E così con Giovanni. Giovanni è lì, non dice niente, non ci dice niente nel Vangelo. È lì, presso la croce, vicino a Gesù. Magari con occhi pieni di vergogna, però è lì. E Gesù lo tratta come che niente sia successo. E cosa gli dà? Gli dà una grande responsabilità, non solo una cosa pesante da fare, un grande onore. Gli dà sua madre. Voglio che tu ti occupi di me, mi fido di te. Dopo che mi hai, te ne sei fuggito, che te ne sei andato nel momento di bisogno, quando hai dormito mentre ti chiedi di pregare per me, adesso voglio che tu ti occupi di mia mamma. Che onore. Tu daresti tua madre a qualcuno che ti ha tradito così, che ti ha deluso così? Gesù invece dà una seconda chance a Giovanni e dice: ecco tua madre, occupatene di lei. E lui lo fa. Però è bello vedere come Gesù mostra fiducia e onora il suo servo dandogli questa grande responsabilità. Se siamo sinceri e ci esaminiamo e vediamo come Dio si è comportato con noi, tante volte noi abbiamo deluso Gesù. Io l'ho fatto tantissime volte, al punto tale che mi sono chiesto: ma cosa ci faccio io a predicare? Ma chi sono io? Ma non dovrei neanche io risedermi nell'ultima fila, far finta di niente, andare via senza parlare. Eppure Dio tante volte mi ha perdonato e mi ha reinserito, mi ha dato un'altra possibilità di servirlo. Pensate a Davide: adulterio, omicidio, e Dio lo perdona e lo benedice e lo usa ancora per benedire il suo popolo. Gesù è un Dio di grazia, è un Dio di compassione, un Dio di bontà, di misericordia, lento all'ira e di grande benignità. Gesù ci tratta in questa maniera, non nella maniera in cui noi ci meritiamo, ma con amore e con tenerezza.